Le cronache asseriscono che la Roma degradata del primo 400 contava meno di 20.000 abitanti. Esagerato o no che sia tale affermazione, un secolo dopo la popolazione dell'urbe è quasi il triplo, a dispetto della peste che aveva infierito nel 22, aprendo vuoti paurosi. Grazie ad un prezioso censimento effettuato nell'inverno del 1526-27, e dunque pochi mesi prima del sacco, sappiamo che a quella data la popolazione romana toccava quasi le 55.000 unità. Per dirla con i termini assai concreti, usati dai funzionari che lo hanno redatto, Roma contava circa 54.000 bocche raccolte in oltre 9.300 fuochi. Nonostante qualche imprecisione che la ricerca storica ha permesso in parte di correggere, la dovizia di dati offertici da questo censimento, che è paragonabile a un'eccezionale istantanea di Roma scattata proprio alla vigilia del sacco, ci consente un'analisi piuttosto accurata della popolazione romana di quegli anni. Perfino le sue reticenze risultano rivelatrici. È curioso notare, ad esempio, che sebbene soltanto 26 donne siano esplicitamente qualificate come cortigiane, ben 2015 dei 9.285 fuochi censiti risultino avere a capo una donna. Certo, non si sarà sempre trattato di prostitute, la cui debordante presenza era un flagello contro il quale si erano regolarmente infranti tentativi di contenimento messi in atto da qualche papa più sensibile al problema. Ma è davvero arduo supporre che a capo di una così alta percentuale di fuochi al femminile vi fossero soltanto oneste e timorate vedove. Dal censimento risulta che circa la metà della popolazione si concentrava nei quartieri dell'Anza del Fiume, Ponte, Parione, Campomarzio, che erano in assoluto i più popolosi seguiti da Trastevere e da Borgo. In quest'ultimo, significativamente, alla relativa scarsità di fuochi corrispondeva un'insolita quantità di bocche, facilmente addebitabile alla numerosa turba di curiali e di famiglie a carico della corte papale e di quelle di alcuni tra i più eminenti cardinali. Gli ebrei, circa 1750, erano prevalentemente insediati nel rione Sant'Angelo e in quello limitrofo di Regola, proprio nell'area in cui, 30 anni dopo, li avrebbe concentrati lo zelante e fanatico Paolo IV, segregandoli nel recinto di un ghetto. Nei ricordi del romano Marcello Alberini, che costituiscono una delle più vivide descrizioni del sacco lasciataci da un testimone oculare, si legge una frase che trova pieno riscontro nei dati del censimento. «La minor parte di questo popolo sono i romani, poiché qui vi hanno rifugio tutte le nazioni come comune domicilio del mondo». Comune domicilio del mondo, una stupenda definizione che vorremmo fosse valida tuttora. Nel 1527, in effetti, la popolazione di Roma si presenta come un mosaico di tante nazionalità diverse. Solo meno di un quarto dei capifamiglia è originario della città o delle terre pontificie limitrofe, mentre il 58% proviene da altre zone d'Italia e circa il 18% è di nazionalità non italiana. Da sempre, un elemento tutt'altro che secondario nel determinare le fluttuanti proporzioni di questa popolazione di forestieri era l'avvicendarsi dei papi provenienti dalle più diverse nazioni, fossero esse nazioni italiane o oltremontane. Gli spagnoli, ad esempio, avevano conosciuto la massima espansione sotto i pontificati dei papi Borgia, ma ancora nel 1527 sono di gran lunga la più folta colonia straniera. Molto numerosi anche i francesi, meno i tedeschi, che esercitano in prevalenza il mestiere di stampatori. Nel quartiere detto Schiavonia, nell'area intorno al porto di Ripetta, sono concentrati gli slavi e gli albanesi, mentre i greci e i corsi preferiscono Trastevere. Tra i forestieri, ma provenienti da stati italiani, netta è la prevalenza dei toscani, com'è naturale, dato il gran numero di papi e cardinali provenienti da quella nazione. Nel 1527 la percentuale dei toscani tocca il 12,5% circa, quindi circa la metà di quella dei romani. Numerosa anche la colonia ligure, cresciuta ai tempi dei due papi della Rovere, Sisto IV e Giulio II. Ma ancor più forte la presenza lombarda, che è un dato costante a Roma, legato soprattutto al peso dell'attività edilizia sostenuto in gran parte da maestranze delle valli ticinesi e comacine. Difficile non riflettere su quanto scarsa potesse essere la coesione civica offerta in un frangente come quello del Sacco da questo variopinto caleidoscopio di persone di lingua e provenienza diversa, anche a prescindere dagli spagnoli e dai tedeschi, che erano di fatto connazionali dell'esercito invasore. Tra i tanti risvolti rivelati dal censimento, uno dei più significativi è però senz'altro quello offerto dall'incredibile numero di stipendiati a carico del Papa e dei cardinali, la cosiddetta famiglia di cui si circondava ogni alto prelato. La famiglia di Clemente VII, ad esempio, contava ben 700 bocche. Ma anche il cardinal Farnese, futuro Papa Paolo III, conduceva una vita da vero e proprio principe della Chiesa, mantenendo a sue spese una famiglia composta da oltre 300 persone. Seguivano a ruota il cardinal Cesarini con 275, i cardinali Orsini e Del Monte, ciascuno con 200 membri a carico, mentre il cardinal Cibo ne aveva 192. Calcolando che delle 21 famiglie cardinalizie residenti a Roma, soltanto 4 contavano meno di 100 bocche e che il più povero, il cardinal De Vio e il cardinal Araceli, ne aveva 45, la media che risulta è di circa 150 unità per famiglia. L'impressionante quantità di bocche a carico di papi e cardinali ci porta dritto al cuore di quale fosse il clima culturale della Roma di quegli anni, che è poi, come dire, dritto al cuore di quel sistema di valori e di simboli che, generando insanabili lacerazioni nel tessuto religioso dell'Europa, costituirà, più di qualsiasi altra evenienza militare o politica, la vera miccia che farà esplodere la catastrofe del Sacco. Nel primo quarto del Cinquecento, la corte dei papi e quelle dei cardinali pullulano di umanisti, architetti, pittori, scultori, orefici, ricamatori, musici, tutti impegnati ad alimentare l'immagine splendente della Renovatio Urbis, ovvero di una città che mira a ritrovare il suo ruolo di caput mundi poggiandolo sul fondamento della missione universale della Chiesa di Roma. Su questa base, l'antichità classica è l'unico modello, un pervasivo, quasi ossessivo termine di confronto. Il pontefice è paragonato al sommo Giove, il collegio cardinalizio al Senato di Roma. Il Papa e la sua corte vivono in un Olimpo dorato, che i maggiori pittori fanno a gara per istoriare con magnifici affreschi che fanno rivivere le favole mitologiche e traducono in immagini splendenti la dottrina dei teologi e degli umanisti. Né sono da meno i palazzi aristocratici e cardinalizi, le cui facciate sfoggiano busti e decorazione all'antica, esibendo all'interno dei cortili intere raccolte di sculture classiche. La pompa e lo splendore degli edifici moderni di Roma debbono fornire la testimonianza visibile dell'avvenuta renovatio, consolidando nei cristiani la fiducia nell'autorità politica e spirituale della Chiesa. Questo era stato l'argomento chiave con cui Niccolò V, a metà 400, aveva giustificato la grandiosità di un piano urbanistico che non aveva arretrato neppure dinanzi all'idea di demolire la millenaria basilica costantiniana di San Pietro per costruirvi una tribuna di gran lunga più ampia e possente. E questa sarà, a maggior ragione, la parola d'ordine della febbrile attività artistica che si sviluppa a Roma all'alba del Cinquecento, prima con l'indomabile Giulio II della Rovere e poi con Leone X, il raffinato figlio di Lorenzo il Magnifico, che gli succederà fino al 1521. Con questi due papi, così diversi tra loro, ma così simili nell'alimentare il mito della rinascita dell'urbe, la pienezza dei tempi, la plenitudo temporum, come la definisce con tono ispirato Egidio da Viterbo, sembra ormai un fatto compiuto. La Roma di Giulio e di Leone è la città di Bramante, di Michelangelo, di Raffaello, il crogiolo che favorisce l'incontro e l'emulazione tra gli artisti portando al punto di fusione quell'amalgama di culture da cui scaturirà un linguaggio universale destinato a imporsi come modello supremo dei secoli a venire. Non ci si accontenta più di imitare l'antico, ma avendone assimilato ogni risvolto ormai si parla di stargli a paragone, come afferma orgogliosamente Castiglione nel suo prologo della Calandria di Bimbiena, prima commedia moderna in lingua volgare, ma esemplata su modelli latini. Giulio II accarezza il sogno di liberare l'Italia dall'invadenza straniera e di unificarla sotto il suo triregno. E incurante dell'irrealizzabilità di una simile impresa, la coltiva mentalmente, contemplando nel suo studiolo una carta geografica della penisola espressamente eseguita per lui da Bramante. Meno velleitaria, ma altrettanto audace, è l'impresa, anch'essa affidata a Bramante, di demolire del tutto l'antica Basilica Vaticana per edificarne una interamente nuova e di dimensioni tali da essere paragonabile solo ai più colossali edifici dell'antichità. Anzi, più grande ancora, come lasciava intendere chi andava dicendo che con quel progetto l'architetto aveva voluto realizzare la sovrapposizione del Pantheon alla Basilica di Massenzio. La più gran fabbrica che si sia mai vista, la definirà Raffaello in una lettera in cui si vanta per essere stato nominato a dirigerne i lavori dopo la morte di Bramante. Vedete l'immagine? Qui ci troviamo dentro l'antica basilica costantiniana, diroccata per metà, e in fondo si alza la grande crociera. I due ruderi, diciamo, erano contigui e rimarranno contigui entrambi i ruderi per tutto un secolo. Con la sua sconcertante alternanza di brusche accelerazioni, intervallate da lunghe fasi di stallo, la travagliata vicenda di questa titanica fabbrica vaticana è il più pregnante simbolo delle contraddizioni innescate dalla politica della renovatio. Per tutto il Cinquecento, la vecchia e la nuova basilica coesistono, l'una parzialmente diroccata, l'altra solo parzialmente costruita, formando un unico, gigantesco rudere a cielo aperto, ambiguo e macroscopico attestato di due forze in contrasto, la volontà di potenza e l'irresolutezza. Per alimentare quel formidabile cantiere è necessaria una quantità infinita di denari, per drenare i quali si ricorre al già diffuso e mal tollerato mercato delle indulgenze. Come è arcinoto, è la goccia che fa traboccare il vaso determinando la protesta di Lutero, la quale a sua volta innesca lo scisma della riforma. Ecco perché la vicenda di San Pietro riassume, come meglio non si potrebbe, la tragica contraddizione di una politica che per affermare il primato assoluto del pontefice si era affidata al mito potente della Renovatio Romae, con tutto quanto esso comportava sul piano della spregiudicata vendita dei benefici e indulgenze, di uno spudorato nepotismo e di uno stile di vita paganeggiante che giustificava appunto le accuse di paganesimo e l'assimilazione di papi e cardinali a satrapi orientali. L'autoaffermazione della Chiesa di Roma si dimostrava drasticamente inconciliabile con la speranza di una sua autoriforma, pur apparentemente auspicata a parole da tutti, anche da parecchi papi, fomentando invece irreparabili lacerazioni nella compagine cristiana. Di qui l'amaro paradosso che la nuova San Pietro, ideata per rappresentare in modo indiscutibile il primato universale della Chiesa di Cristo, fosse destinata a divenire il fattore scatenante della spaccatura in due dell'universo dei cristiani. Invano Erasmo aveva lanciato l'allarme, deridendo le assurde manie di grandezza, deprecando la pompa dei cerimoniali e l'ossessione paganeggiante dell'antico, in una Roma in cui l'élite politica e culturale viveva immersa nell'atmosfera inebriante dell'urbs renovata. Quale eco poteva avere la notizia che un monaco aveva affisso le sue proteste scandite in 95 tesi sulle porte della cattedrale di Wittenberg? Ci vorranno ben 3 anni perché Leone X mostri una qualche reazione. promulgando la bolla ex urge domine, e sarà una reazione arrogante e al tempo stesso svagata. La morte di Raffaello nel 1520 e quella di Leone X l'anno dopo sembrano provocare un arresto traumatico di quel clima febbrile e gaudente. Tanto più che sul soglio di Pietro sale un austero prelato di Utrecht, Adriano VI, decisamente ostile a qualsiasi forma di fasto e di mecenatismo. Gli artisti, delusi, cominciano ad abbandonare la città, ma è una breve parentesi che dura solo 20 mesi, tra il 22 e l'autunno del 23. Poi, appena udita la notizia che la morte di Adriano è chiamato a succedergli nuovamente un medici, Giulio, che assume il nome di Clemente VII, quegli stessi artisti ed altri ancora volano immediatamente a Roma come api al richiamo dei fiori. Non meno colto e amante delle arti del cugino Leone X, Clemente non può non tener conto delle difficoltà economiche e frena l'attività edilizia. Affida la fabbrica di San Pietro a Baldassare Peruzzi, ma di fatto i lavori languono e anche in occasione del giubileo del 1525 ci si limita a pochi e avveduti interventi di risanamento urbanistico. Ma i gusti di Clemente, se possibile, sono ancora più sofisticati di quelli del cugino e i pochi anni che precedono il sacco ci appaiono, sul piano della produzione artistica, forse meno magniloquenti, ma certamente ancora più paganeggianti e spensierati degli anni di Leone. André Chastel, che ha scritto pagine indimenticabili sull'arte che sboccia in questi primi anni clementini, parla di un'atmosfera edonistica da dolce vita, un tiepido microclima che facilita, come in una serra, il dischiudersi di fiori rari. Vediamone qualcuno di questi fiori rari. Nel giro di pochi anni, un talentuoso allievo di Raffaello, Polidoro da Caravaggio, anima una dozzina di facciate di palazzi patrizi con magnifici affreschi in chiaroscuro che imitano i bassorilievi antichi, facendo rivivere su quei muri le gesta degli antichi dei ed eroi. Per farvi vedere meglio questo tipo di affreschi, ho preso questa antica fotografia di Palazzo Ricci a Via Giulia, perché ci dà l'idea meglio di quanto non la dia Palazzo Ricci attuale, peraltro restaurato da Pico Cellini, di come fossero queste animazioni delle facciate attraverso questi chiaroscuri di Polidoro. Accorso nella capitale pontificia, il pittore rossofiorentino dipinge un Cristo morto sorretto dagli angeli, che è un capolavoro di sublime ambiguità, mistica ed erotica. Il corpo di Cristo, più che morto, sembra addormentato ed è offerto agli sguardi in tutta la sua atletica e sinuosa bellezza. Non c'è una stilla di sangue in quella ferita del costato, che è come un accidentale sfregio in un antico marmo destinato ad essere prontamente reintegrato da un restauro. Come nell'offertorio, ma con una sensualità che stride con la sacralità del tema, si celebra qui il mistero della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Il sarcofago altro non è che un altare, cui fanno corona, con i loro grandi ceri accesi, bellissimi angeli dai folti boccoli inanellati che discendono in linea diretta dagli ignudi michelangioleschi nella volta della Sistina. Un altro dei fiori rari di questi anni clementini è il giovanissimo parmigianino, che entusiasma il Papa e la sua corte con questo minuscolo ed eccentrico autoritratto nello specchio convesso, una prova di virtuosismo e di iperdilatato narcisismo, come iperdilatata è la sua mano in primo piano dalle dita lunghe, nervose e sensibili. Con la sua bellezza androgina, la gentilezza dei modi e la rarità dell'ingegno, Parmigianino posa a Raffaello Redivivo, ed in effetti a Roma si mormora che lo spirito dell'indimenticabile Urbinate sia trasmigrato nel corpo di quel giovane pittore emiliano. I suoi quadretti squisiti, in cui la grazia di Correggio si sposa con inimitabile eleganza alla venustà raffaellesca, sono condotti con quella sprezzatura che è indicata da Castiglione come la più rara dote del cortegiano e che consiste nel saper nascondere l'arte e ogni sforzo, dissimulando le difficoltà sotto una patina di facilità e di naturalezza. L'arte, a saperla leggere, è un rivelatore potente. Da questa angolazione la Roma clementina, con la sua dolce vita e la grazia sofisticata dei suoi fiori rari, sembra danzare inconsapevole sull'orlo dell'abisso che le si sta spalancando sotto i piedi. L'atmosfera godereccia di questi anni emerge dalla verve ineguagliabile di certe gustose pagine dell'autobiografia di Benvenuto Cellini, in cui si descrivono le scanzonate e scabrose serate conviviali in compagnia di cortigiane d'alto bordo, tra cui si cela, a sorpresa, uno dei più bei pavoni che immaginarsi possa, un giovinetto antravestì, più bello di un antico Antino. Difficile a questo punto non rievocare la scandalosa serie dei modi, greve ma fantasioso Kamasutra rinascimentale disegnato da Giulio Romano nel 23 e tradotto in stampa dal bolognese Marcantonio Raimondi. Dietro a questa impresa, dalle scoperte mire commerciali, c'è l'impenitente Pietro Aretino, che accompagna le incisioni con i suoi sonetti lussuriosi. Questa è l'unica edizione che ne abbiamo. E più tardi, da Venezia, rievocherà con nostalgia quegli anni romani licenziosi e spensierati, irrimediabilmente cancellati dall'apocalisse del sacco. Tuttavia, anche per la tollerante politica pontificia di quegli anni, il terzetto che aveva escogitato e realizzato la serie dei modi aveva davvero oltrepassato il segno. Tanto più che cominciava a crescere la consapevolezza di quanto fossero delicati i problemi generati dall'indiscriminata facilità di circolazione delle stampe, che potevano andare in mano a tutti, non soltanto ai dotti. Il potente e austero vescovo Giberti, capo della dateria pontificia, fa imprigionare Marcantonio e costringe di fatto Aretino a riparare a Venezia, patria d'elezione della tolleranza. Il soggiorno in carcere di Marcantonio è però di breve durata e ben presto Roma vede nascere nuove imprese commerciali di quel tipo, anche se meno grevi e più in linea con la sofisticata eleganza prediletta da Clemente. Come la serie mitologica degli Amori degli Dei, che oppone alle acrobatiche facchinerie hardcore di Giulio Romano la sciolta e voluttuosa ginnastica pornosoft dei suoi allacciamenti in manieristico contrapposto di corpi attorcigliati. La serie è cominciata da Rosso nei mesi immediatamente precedenti il sacco e a dimostrazione che certe imprese commerciali hanno più vite dei gatti, dopo una breve interruzione riuscirà ad essere portata a termine proprio durante l'occupazione dei Lanzichenecchi, da un altro fiore raro di questa Roma clementina, Perin del Vaga. Si dirà che questo ha poco a che fare con la tragedia del sacco. Ma a ben vedere, quale serio argine poteva opporre a questa deriva paganeggiante un papa che disponeva in Castel Sant'Angelo di una stufetta all'antica, preziosa come uno scrigno e decorata con affreschi che lasciavano intendere che gli dei dell'Olimpo si erano spogliati delle proprie vesti e le avevano deposte su dei troni per potersi beatamente immergere insieme al Papa nella vasca in cui versava acqua una nuda Venere in bronzo. Vedete i troni? Questo è il trono in cui Caduceo, l'elmo alato di Mercurio, questo è il trono di Apollo con la lira e la faretra di Apollo e quello è il trono di Marte con le armi di Marte. Qualche anno dopo il sacco, il tedesco Johann Fichard otterrà, non si sa come, un lasciapassare per il castello e non mancherà di pubblicare nel suo diario questo malizioso commento sulla raffinata stufa all'antica di Clemente. Virgolette. Qui, sedendo in una vasca ovale, il Santissimo si lava con acqua calda che viene versata da una nuda giovinetta in bronzo. Qui inoltre vi sono parecchie altre nude fanciulle dipinte, dalle quali non dubito peraltro che egli sia toccato con la massima devozione. Fichard usa una sottile e innocua ironia, ma non era né sottile né innocua la virulenta satira delle stampe tedesche che svolgevano un ruolo di primo piano nell'esacerbare gli animi e nel diffondere l'odio contro Roma e Babilonia, stampe in cui si finisce contro il Papa Anticristo o in cui si vede da una parte Lutero, sulla sinistra, che predica, illuminato dalla Trinità, predica ad un popolo ordinato ed attento che piglia la comunione, fa il battesimo, mentre sull'altro lato, al di là della colonna, specularmente, c'è un grasso e laido frate che predica ad un'orda di miscredenti, mentre infuria la tempesta divina sul culto superstizioso delle reliquie e su un papa che conta ingordamente i denari ricavati dal commercio delle indulgenze. Vedete, la tempesta divina, il culto dei santi e delle reliquie, il papa che conta il denaro delle indulgenze, l'orda da cui, dalle cui tasche cadono i benefici, le indulgenze, i denari, che ascolta questo laido frate. Era nata l'incisione come nuovo e potentissimo mezzo di comunicazione di massa, ma alla feroce propaganda di parte luterana, basata su drastiche e violente contrapposizioni, come in questa Papa Asino, Papa Prostituta di Babilonia, dicevo, a questa propaganda di parte luterana basata su drastiche e violente contrapposizioni, la Roma dei Papi opponeva i morbidi allacciamenti in contrapposto degli amori degli dèi. Nulla spiega meglio di questa radicale diversità di approccio a questo nuovo potentissimo mezzo di propaganda con quanta sventatezza e perché la Roma di Clemente stesse danzando sull'orlo di un abisso. Ma veniamo ai protagonisti e al retroscena politico del Sacco. Fin dal 1494, anno in cui Carlo VIII era calato in Italia con il suo esercito, la penisola era stata il principale terreno di scontro delle due maggiori potenze continentali, Francia e Spagna. Nel 1515 il re Francesco I conquista il Ducato di Milano stabilendo il predominio francese nell'Italia del Nord, mentre quella del sud, isole comprese, è in mano alla Spagna. La Repubblica Veneta, Firenze, lo Stato Pontificio e gli altri staterelli italiani si destreggiano come possono, alleandosi ora all'uno, ora all'altro contendente in una girandola di acrobazie diplomatico-militari. Quattro anni dopo, però, l'elezione al Sacro Romano Impero di Carlo V d'Asburgo spezza l'effimero equilibrio di forze tra le due maggiori potenze per via della somma di poteri che si concentra nelle mani di uno solo dei due contendenti, Carlo. Oltre agli stati patrimoniali di Casa d'Austria, infatti, Carlo V aveva ereditato dal padre, Filippo il Bello, la Borgogna e i Paesi Bassi, e dalla madre, Giovanna la Pazza, il trono di Spagna e con esso i domini del Nuovo Mondo e quelli dell'Italia meridionale. Sommata all'autorità che gli proveniva dalla carica imperiale, tanta concentrazione di potere non poteva non innescare una reazione da parte della Francia. Ed infatti la guerra tra le due grandi potenze ricomincia a divampare furiosamente. Durante i 20 mesi del suo pontificato, il Papa Adriano VI si sforza di essere neutrale tra i due contendenti. Ma la sua morte, quando nel novembre del 23 gli succede Clemente VII, che è il candidato imperiale, la bilancia sembra pendere inesorabilmente in favore di Carlo V. Con un giro di valzer, però, Clemente smentisce ogni pronostico e si allea segretamente con la Francia, coinvolgendo anche Firenze, in un patto cui partecipa la stessa Venezia. Con la clamorosa sconfitta dell'esercito francese a Pavia nel 25, però, le sorti della contesa sembrano precocemente segnate, tanto più che Francesco I in persona cade prigioniero e viene costretto a sottoscrivere una resa umiliante. Il re di Francia, tuttavia, ferito nell'orgoglio ma tutt'altro che rassegnato, riapre di nuovo la partita forte dell'appoggio dell'Inghilterra, che depone la tradizionale politica antifrancese per timore dello strapotere imperiale. In virtù di questa nuova situazione, nel 1526 viene stipulata una grande alleanza antiimperiale, la Lega di Cognac, cui aderiscono tanto Papa Clemente e Firenze che la Serenissima Repubblica. Ma gli stati italiani si mostrano ben presto alleati incerti e irresoluti, sempre in bilico tra il temporeggiamento, la manovra diversiva e la tentazione di sfilarsi, venendo a patti unilateralmente con l'esercito imperiale. L'inaffidabilità e la scarsa coesione dell'esercito italiano confederato sono perfettamente espresse dalla figura del suo comandante in capo, il duca d'Urbino Francesco Maria della Rovere. Costui era capitano generale della Repubblica Veneta e nutriva mai sopire ancora nei confronti dei Medici perché il predecessore di Clemente, Leone X, lo aveva a suo tempo cacciato dal ducato per insediarvi un proprio nipote. Non stupisce pertanto che Francesco Maria, invece di muovere contro l'esercito imperiale che assedia Milano, preferisca temporeggiare, limitandosi a proteggere i territori della Repubblica Veneta. Mancando i soccorsi, dopo una dura resistenza, la città lombarda cade nelle mani degli imperiali. È l'estate del 26 e appena ricevuta la notizia, Clemente cede all'impulso di cambiare cavallo e lo fa trattando un accordo con la fazione romana dei Colonna, che era filo imperiale e a lui tradizionalmente avversa. Concluso un patto, Clemente si crede ormai al sicuro e compie una fatale ingenuità, licenziando le proprie truppe. Appresa questa notizia, Pompeo Colonna afferra al volo l'occasione. D'intesa con il viceré siciliano di Carlo V, Ugo de Moncada, raccoglie un forte contingente di fanti e cavalieri presentandosi il 20 settembre alle porte di Roma. Trovata sguarnita Porta San Giovanni, vi entra senza colpo ferire, dilaga nella città, passa con le truppe in parata a Ponte Sisto e si impadronisce facilmente del Vaticano, violando San Pietro e costringendo il Papa a una precipitosa fuga in Castel Sant'Angelo. Clemente al fine se la caverà, accettando le pesanti pretese economiche del Moncada, ma non saprà trarre le dovute conseguenze dell'accaduto. L'episodio dell'incursione dei Colonna altro non è infatti che una specie di prova generale del sacco che devasterà Roma solo 8 mesi dopo e come tale avrebbe dovuto servire da monito e da ammaestramento. Sale stridula la voce dei profeti di sventura, come quel tal Brandano, uomo d'età matura, di pelo rosso, nudo e macilento, come lo dicono le cronache, che durante la benedizione pontificia dalla loggia di San Pietro sale sul piedistallo della statua di San Paolo che è ai piedi della scalinata e grida contro il Papa: «Bastardo sodomita, per i tuoi peccati Roma sarà distrutta, confessati e convertiti». Ma Clemente sembra incapace di far tesoro della lezione ricevuta e lo vedremo ben presto cedere ad una fatale forma di coazione a ripetere, che lo lascerà scoperto e indifeso di fronte al ciclone destinato ad abbattersi su di lui e su Roma. Ma procediamo con ordine. Conquistato il Milanese, l'esercito imperiale, comandato dal conestabile di Borbone, fronteggia nella pianura padana le truppe confederate guidate con tattica temporatrice dal duca d'Urbino. Sul finire dell'autunno, a rafforzare l'esercito di Carlo V, valicano le Alpi non meno di 10.000 lanzichenecchi reclutati nella Germania meridionale da Giorgio di Frunsberg, comandante supremo del Tirolo e consigliere imperiale. Si tratta di una feroce e indisciplinata truppa di fanti, armata e organizzata sull'esempio della fanteria svizzera, ma in gran parte composta da seguaci della nuova fede luterana. A contrastare il passo di questa turba, cui le infiammate prediche di Lutero e le stampe popolari hanno inculcato l'odio e il dileggio contro il Papa Anticristo e Roma Nuova Babilonia, muove il più valoroso campione del campo confederato, Giovanni dalle Bande Nere, anche lui un Medici. Ma Giovanni, il 19 novembre, viene ferito a morte nel corso di un combattimento nelle campagne del Mantovano e la perdita di un condottiero del suo calibro e di quelle destinate a pesare. La situazione, infatti, precipita. Pochi giorni dopo, i Lanzi passano il Po a Ostiglia, mentre il Della Rovere si limita, come al solito, a proteggere i territori veneziani. Raggiunti da un contingente di cavalleria guidato da Filiberto d'Orange, i Lanzi tedeschi si accampano presso Piacenza, in attesa di congiungersi con il grosso dell'esercito spagnolo che proveniva da Milano. Il Papa, dal canto suo, appare come paralizzato. È come una nave agitata da contrari venti, commenterà sprezzante il marchese Gonzaga, che è filo imperiale. la situazione sembra compromessa, ma forse non ancora irrimediabilmente, anche perché i soldati spagnoli sono riluttanti ad unirsi con la temibile barmaglia tedesca. Le due componenti dell'esercito imperiale, infatti, si congiungeranno solo dopo un paio di mesi, nel febbraio del 27, e comunque resteranno sempre profondamente diffidenti l'una dell'altra. Sia Francesco Guicciardini, allora governatore pontificio della Romagna, che Niccolò Machiavelli, che era al servizio dello Stato fiorentino, leggono la situazione con assoluta lucidità e dunque con sconfortato pessimismo. Occorrerebbero scelte rapide e decise, ma la disunione degli Stati italiani, sommata all'irresoluta doppiezza di Clemente, fanno presagire il disastro. Carlo V, dal canto suo, è distante dal teatro di guerra e non sembra affatto in grado, dalla sua corte spagnola, di padroneggiare gli eventi. Ma soprattutto, l'esercito imperiale è ormai un fiume in piena, cui i comandanti stessi non riescono a fare da argine. Tanto i soldati tedeschi che quelli spagnoli reclamano il soldo arretrato e sono affamati. Da Venezia il 23 marzo l'ambasciatore spagnolo Sanchez scrive allarmato all'imperatore: «Io non so come potrà il signor di Borbone ritirare l'esercito, dovendosi pagare ai tedeschi più di 4 mesi di soldo e agli spagnoli più di 20, che tutti loro si sostengono e procedono oltre con la speranza di saccheggiar Firenze. Vedendo in pericolo la sua città, la città medicea, Clemente si scuote dall'apatia e tenta, ancora una volta, di comperare a suon di denari una pace separata. Poi, ancora una volta, persuaso dal buon esito delle trattative, ripete l'ingenuità che aveva commesso pochi mesi prima quando aveva patteggiato con i Colonna. Ritira le truppe e, per diminuire le spese, congeda i propri soldati lasciando Roma praticamente indifesa. Anche volendo, però, i capitani spagnoli, il Conestabile, il Frunsberg, non sono in grado di fermare le proprie truppe, che non esitano ad ammutinarsi, respingendo ogni transazione con il nemico. Gli argini sono rotti e nessuno è più in grado di imbrigliare il fiume in piena. Scartata la possibilità di rivolgersi contro Firenze, che appare tutto sommato ben munita, l'esercito imperiale punta direttamente verso Roma, si libera del peso dei cannoni e, benché attanagliato dalla fame, o forse proprio perché famelico, riesce a compiere il tragitto a tappe forzate di 20-23 miglia al giorno. Il 5 maggio le truppe spagnole e tedesche, che sono raggiunte anche da bande di soldati italiani decisi ad approfittare della situazione, si accampano sotto le mura di Roma. La città è pressoché priva di validi difese. Dietro le porte sbarrate, il comandante Renzo di Ceri può contare solo su poche truppe raccogliticce. Soldati improvvisati, che si pavoneggiano le loro uniformi, appaiono del tutto inadeguati e inconsapevoli di ciò che li attende. Marcello Alberini non esita a dichiarare con disprezzo che quelle truppe improbabili comparivano più presto atte alle guerre d'amore che di Marte. La verità è che il Papa crede ancora di potersela cavare senza troppi danni. Confida irragionevolmente nella solidità delle mura. Spera che non verrà osato ciò che sembra un po' a tutti inosabile. E soprattutto conta di essere ancora in tempo ad avviare una trattativa per comperare la pace. Diversamente, non ci si spiega perché nessuno si sia dato alla fuga e tutti, indistintamente, si siano lasciati ingabbiare della città. Né ci si spiega perché si sia rinunciata alla più drastica, ma anche alle più efficaci delle tattiche difensive, il taglio dei ponti. Lo riferirà, ancora sbalordito a tragedia consumata, un capitano dell'esercito imperiale, Gattinara, che scrivendo a Carlo V lo informa dell'enormità dell'evento. E poiché tutta Roma si è confidata nella difensione, e persona alcuna non era fuggita né aveva portato robe fuori di Roma, successe che persona alcuna, di qualsivoglia nazione o condizione che fosse, ecclesiastica o laica, romana o forestiera, povera o ricca, giovane o vecchia, sia scampata dall'esser fatto prigione. È l'alba di lunedì 6 maggio. Per tutta la notte la campana del Campidoglio ha suonato a stormo, chiamando i difensori sui bastioni. Sul Tevere stagna una fitta nebbia che impedisce di scorgere le mosse degli assalitori. nebbia dell'intelletto e nebbia del vedere, commenterà amaro Marcello Alberini. Gli spagnoli agli ordini del conestabile di Borbone, i cavalleggeri con a capo Filiberto d'Orange, le bande italiane che si sono unite all'esercito imperiale, i lanzi di Frundsberg sono pronti a sferrare l'attacco. La tragedia sta per compiersi. Parte dell'esercito imperiale si dispone ad attaccare Trastevere presso Porta San Pancrazio, ma il grosso, senza cannoni, solo con lance, archibugi e scale di fortuna, punta direttamente sulle mura che proteggono il Vaticano. L'assalto si sviluppa su più fronti. Un contingente attacca dalla parte della villa del Belvedere di Porta Pertusa, ma è una manovra diversiva per stornare i difensori dal fronte principale che è più a sud. Qui gli spagnoli ai comandi del Borbone e i lanzi tedeschi si dispongono ad assalire i bastioni tra Porta Torrione, che è poi l'odierna Porta dei Cavalleggeri, e Porta Santo Spirito. È la zona dove si trova un punto molto mal difeso, pare addirittura che mancasse un breve tratto di muraglia, e questa circostanza era senz'altro nota agli assalitori, che potevano contare su informazioni dettagliate fornite dai loro alleati colonnesi. Sparando a casaccio tra la nebbia, i difensori respingono un primo e poi un secondo assalto. A questo punto il Borbone si spinge in prima fila per incoraggiare i suoi uomini ed è proprio mentre guida l'assalto che stramazza, colpito all'addome da una micidiale archibugiata o addirittura, come asseriscono altre fonti, sventrato da una palla di cannone. Un'antica canzone francese così commenta l'accaduto.
Quando il buon principe d'Orange vide che Borbone era morto, gridò: «San Nicola è morto!» Santa Barbara non disse più parola, rese la sua anima a Dio. Trombe suonate, suonate, suonate tutti all'assalto, avvicinate gli ordigni, abbattete queste mura. Tutte le ricchezze dei romani vi do da saccheggiare.
Invece di scoraggiare gli assalitori, la morte del loro comandante in capo sembra renderli più determinati e furiosi. Secondo un capitano dell'esercito imperiale, il Gattinara, se detto signore di Borbone avesse vivuto, forse Roma non si sarebbe saccheggiata. Ma con i se, come è noto, si fa poca strada. Fatto sta che gli assedianti, dopo una pausa di sconcerto, raddoppiano i loro sforzi e alle 6 del mattino hanno al meglio sui difensori. Gli spagnoli sfondano a Porta Torrione. Più o meno contemporaneamente, i lanzi riescono a scalare i bastioni di Santo Spirito. Ha inizio un accanito combattimento corpo a corpo nelle strade di Borgo. La maggiore resistenza nei pressi di Santo Spirito e nell'area del Camposanto tedesco. Ma pur battendosi valorosamente, i pochi difensori sono presto sopraffatti. Il borgo echeggia di grida di vittoria in spagnolo e in tedesco. Comincia la carneficina. Molti degenti dell'ospedale di Santo Spirito e perfino i fanciulli del vicino orfanotrofio sono passati per le armi. Renzo Daceri, che fino all'ultimo ha tentato invano di coordinare la difesa, corre in Vaticano dove Clemente VII, atterrito, prega nella sua cappella. Scriverà uno spagnolo, Salazar, che se il Papa avesse indugiato anche solo quel tanto che bastava per dire tre credo, sarebbe stato catturato. Correndo trafelato lungo il corridoio coperto del passetto, Clemente si rifugia in Castel Sant'Angelo. Lo storiografo Paolo Giovio sosterrà di avere egli stesso riparato con il proprio manto viola il pontefice per impedire che le sue bianche vesti fungessero da riconoscibile bersaglio sul ponte scoperto che immetteva dalla galleria coperta del passetto nella fortezza. Nel castello trovano rifugio anche una turba di curiali e servitori, gli ambasciatori francese e inglese e una dozzina di cardinali, sostanzialmente tutti quelli presenti a Roma, meno il gruppetto dei cardinali filo imperiali, come Piccolomini, Della Valle, Cesarini e il tedesco Egenfort, che al pari dei Colonna si sentono tranquilli e protetti nei loro palazzi, dove si accalcano per trovare rifugio anche tutti gli uomini della loro cerchia. Il cardinal Pucci riesce a riparare in castello all'ultimo istante. L'Armellini addirittura ha recuperato in extremis per mezzo di una cesta che lo issa sugli spalti. Nel frattempo, gli imperiali dilagano anche in Trastevere. Un nucleo di valorosi dell'aristocrazia cittadina, tra cui un Tebaldi, un Vallati e un Savelli, tenta una resistenza disperata a Ponte Sisto, riempiendo di orgoglio l'adolescente Marcello Alberini, che dall'alto della loggia di Palazzo della Cancelleria, dove si è rifugiato, li vede cadere uno dopo l'altro, ma dopo essersi battuti con un eroismo degno dei loro antichi avi romani. Mentre gli imperiali si impadroniscono della città, anche Renzo di Ceri si rifugia in castello e fa alzare definitivamente il ponte levatoio. Roma, inerme, è ormai in balia degli invasori, che si apprestano a saccheggiarla. Assegliate nella fortezza, assieme al Papa e alla sua corte, ci sono perlomeno 3.000 persone. Tra costoro, anche due scultori toscani, Benvenuto Cellini e Raffaello da Montelupo, ciascuno dei quali ci lascerà un vividissimo resoconto dell'accaduto. Sapendo, da scultori orefici quali erano, maneggiare cannoni, colubrine, falconetti e simili armi pesanti, vengono prontamente assoldati e associati alla squadra dei bombardieri di Castello. Sono entrambi giovani, Benvenuto a 27 anni, Raffaello solo 22, ma sono di indole assai diversa. Cellini è uno spaccone come pochi e nella sua inguaribile megalomania non esiterà a vantarsi dell'uccisione di Borbone. Dopo aver capovolto questa stampa, che come spesso accade con le incisioni è invertita rispetto al reale orientamento della veduta, ascoltiamo la versione dell'episodio fornita da Cellini, che dice di avervi partecipato assieme a due suoi concittadini, Alessandro del Bene e Cecchino della Casa.
Giungemmo alle mura del Camposanto e qui vi vedemmo quel meraviglioso esercito che di già faceva ogni suo sforzo per entrare. A quel luogo delle mura dove noi ci accostammo v'erano molti giovani ammazzati da quei di fuori. Qui vi si combatteva a più potere. Era una nebbia folta quanto immaginarsi possa. Alessandro, spaventato, disse: «Volesse Iddio che venuti noi non ci fussimo!» E così voltossi con grandissima furia per andarsene, il quale io ripresi dicendogli: «Da poi che voi mi avete menato qui, gli è forza fare qualche atto da uomo». E volto il mio archibuso, dove io vedevo un gruppo di battaglia più folta e più serrata, posi la mira in nel mezzo, appunto a uno che io vedevo sollevato dagli altri. Per la qualcosa la nebbia non mi lasciava discernere se questo era a cavallo o a piè. Voltomi subito ad Alessandro e a Cecchino, dissi loro che sparassino i loro archibusi e insegnai loro il modo a ciò che non toccassi in un'archibusata da quei di fuori. Così fatto, due volte per uno io mi affacciai alle mura destramente e veduto in fra di loro un tumulto intraordinario fu che da questi nostri colpi si ammazzò Borbone, e fu quel primo che io vedevo rilevato dagli altri, per quanto da poi si intese.
Anche il racconto delle sue imprese come artigliere del castello segue questa falsa riga. Benvenuto, praticamente da solo, impedisce che gli imperiali forzino gli ingressi e ogni suo colpo, manco a dirlo, risulta micidiale. Ma ascoltiamolo di nuovo.
Da poi che io mi ritrovai dentro al castello, mi accostai a certe artiglierie, le quali aveva a guardia un bombardiere chiamato Giuliano Fiorentino. Questo Giuliano, affacciatosi al merlo del castello, vedeva la sua povera casa saccheggiare e straziare la moglie e i figliuoli, in modo che per non colpire i suoi non ardiva a sparare le sue artiglierie. E gittato la miccia da dar fuoco per terra, con grandissimo pianto si stracciava il viso. E il simile facevano certi altri bombardieri. Per la qualcosa io presi una di quelle micce e volsi certi falconetti dove io vedevo il bisogno e con essi ammazzai di molti uomini dei nemici, che se questo non era, quella truppa che era entrata in Roma quella mattina se ne veniva diritta al castello ed era possibile che facilmente ella entrassi perché le artiglierie non davano lor noia. Basti dire insomma che io fui causa di campare la mattina al castello e che quelli altri bombardieri si rimettessero a fare i loro uffizi. Venuta la sera, nel mentre che l'esercito entrò in Roma per la parte di Trastevere, avendo Papa Clemente fatto capo di tutti i bombardieri Messer Antonio Santa Croce, questo gran gentiluomo la prima cosa se ne venne a me, facendomi carezze. Mi pose con 5 mirabili pezzi di artiglieria nel più eminente luogo del castello e mi dette tanti sotto a di me a chi io potessi comandare per aiutarmi a voltare le mie artiglierie, e fattomi dare una paga innanzi mi consegnò del pane e un po' di vino. E poi mi pregò che in quel modo che io avevo cominciato seguitassi.
Raffaello da Montelupo, dal canto suo, non ha eroismi da vantare. Ecco il suo racconto, di tono molto diverso, come vedremo.
Lasciai la mia casetta, senza aver tempo a salvare niente. Solo due camicie, i miei panni lani, la cappa, la spada e il pugnale. E così ce ne andiamo in verso Castello, dove era gran fracasso. Così passando il portone vidi il mio maestro Lorenzetto, che veduto mi chiamò e mi disse se volevo pigliare danari per bombardiere, che mi farebbe dare 6 scudi il mese. Mi consigliava lo facessi, dubitando per altra via non capitassi male. Io stavo sospeso, da una parte mi pareva il meglio, dall'altra quel rinserrarsi non mi pareva bene. In ultimo pregai Iddio mi facessi fare il meglio, e mi parse nell'animo giudicare fosse bene ubbidire al mio maestro. Così entrai e subito mi fe contare 60 giuli d'argento, e mi fu consegnato 2 pezzi d'artiglieria, una mezza colubrina e un falcone dalla banda che guarda verso Belvedere. Il giorno di poi dettero la battaglia alla muraglia, lassù a Porta Torrione e Porta Santo Spirito, e sforzato la muraglia entrorono saccheggiando San Pietro, il palazzo e borgo, insino a 21 ore, e il Papa a fatica ebbe tempo d'entrare in castello con alquanti camerieri e con dietro un gran numero di gente su pel muro doppio, levato che fu il ponte. Quelli che erano innanzi, spinti da quelli di rieto, cascavano nel fosso, e pochi ne campava la morte per via della grande altezza. C'erano certi travi ritti, qualcuno abbracciandoli si lasciava sdrucciolare, e così la campava, benché finiva ogni modo nelle mani dei nemici, perché a Castello si calò la caditoia, e così non si poteva più passare. Stavamo a vedere questa cosa come stare a vedere una festa, perché non potevamo tirare che non ammazzassimo dei nostri assai maggior numero che dei nemici.
Rievocati a distanza e da chissà di essere sopravvissuto, questi ricordi drammatici hanno il tono stranito di chi assiste impotente ad uno spettacolo inaudito che, pur coinvolgendolo, non è in grado di travolgerlo. Di fronte alla tragedia che si compie sotto i suoi occhi, Raffaello da Montelupo si sente come lo spettatore di una festa. Ma anche Cellini, sia pure con i toni esaltati e superomistici che gli sono propri, dal luogo più eminente del castello si sente lo spettatore privilegiato di uno spettacolo tanto terribile quanto unico ed affascinante. Ecco come conclude il suo racconto.
Venuto la notte e i nemici entrati in Roma, noi che eravamo nel castello, massimamente io, che sempre mi son dilettato di vedere cose nuove, stavo considerando questa inestimabile novità e incendio. La qualcosa, quelli che erano in ogni altro luogo che in castello, non la possettono né vedere né immaginare.
La città è ormai in balia degli occupanti, che si danno al saccheggio, casa per casa, senza risparmiare neppure i luoghi più sacri, a cominciare da San Pietro e dal Sacro Palazzo. Tutte le fonti concordano nel parlare di atrocità inaudite, reliquie calpestate, monache violentate, chiunque sia in grado di pagare una taglia è fatto prigioniero e sottoposto alle peggiori sevizie. Pare che i tedeschi si distinguano soprattutto nelle profanazioni e negli oltraggi alla religione, gli italiani e gli spagnoli nello scovare i tesori e nell'escogitare torture per spillare quanto più denaro e arraffare gli oggetti di maggior pregio ai malcapitati caduti in loro mercé. È probabile che, trattandosi della Città Santa, i resoconti non abbiano saputo sottrarsi a calcare la mano oltre misura su sevizie e profanazione, soggiacendo a qualche inevitabile luogo comune. Non mancano le vergini stuprate che si gettano in Tevere per vendicare il proprio onore, come altrettante eroine romane della tempra di Lucrezia e Virginia, né la rievocazione dei saccheggi di Roma effettuati da Vandali e Goti e di quello perpetrato a Rodi dai turchi solo pochi anni prima, con l'inevitabile conclusione che questo del 1527 è di gran lunga il più atroce. Comunque sia, ad attestare le profanazioni luterane sono tuttora visibili gli sfregi inferti dalla daga di un lanzichenecco sul più sacro affresco di Raffaello nella stanza della signatura, dove un graffito inneggia congiuntamente a Carlo Imperatore e a Martin Lutero. Vedete? Viva Carl Imperator Luther. Ancor più chiaramente leggibili sono i dileggi tracciati sulle pareti affrescate della magnifica sala delle prospettive. nella più sfarzosa delle ville di Trastevere, la Farnesina dei Chigi. Su un alto campanile del panorama di Roma, un lanzo ha graffito con una punta metallica la parola Babilonia, mentre su un'altra parete della sala, nel bel mezzo di un cielo corrusco, campeggiano, sotto la data 1528, questi versi in tedesco che, tradotti, suonano così. Perché io che scrivo non dovrei ridere? I lanzichenecchi hanno fatto correre il Papa. Ma leggiamo ora quanto scrive Guicciardini, che non fu testimone oculare degli eventi, ma lascia trasparire dalle sue parole tutta l'amarezza per quanto perpetrarono i tedeschi con la loro rabbia antipapale e gli spagnoli con la loro inesausta avidità, senza però risparmiare pungenti strali contro quella curia e quel clero che, tralignando, avevano dato esca all'incendio.
Continuamente, come furie infernali, or qua, or là, scorrendo, con spaventevole furore qualunque luogo sacro cercavano, e in questo palazzo e in quello, come a lor piaceva, entravano, e dove trovavano resistenza ferocemente combattevano, e non lo potendo avere, vi attaccavano il fuoco, in modo che non poche ricchezze né poche persone, per non volere vive venire in tanto efferate mani, furono arse e consumate. Per le strade non si vedeva altro che da vilissimi furfanti portare gran fasci di ricchissimi paramenti e ornamenti ecclesiastici e gran sacche piene di più sorte di vasi d'oro e d'argento, dimostrativi delle più superbe ricchezze e vane pompe della romana corte che della umile povertà e vera devozione della cristiana religione. Vedevasi ancora grandissimo numero di prigioni di ogni qualità, urlando e stridendo, da questi e da quelli oltramontani con gran celerità essere condotti alle stanze guadagnate. Vedevasi per le strade molti morti e molti nobili, tagliati a pezzi, dal fango e dal proprio sangue ricoperti, e con molti mezzi, vivi, giacere miseramente in terra. Vedevasi ancora qualche volta in quella furia da questa o da quella finestra saltare fuori, per forza o volontariamente, fanciulle, uomini e fanciulli, per non restare vivi preda di tanto efferate nazioni e crudelmente poi per le strade finire la propria vita. Davvero è da credere che questa volta l'avidità spagnola e la rabbia tedesca si sfogassi.
In questa Roma che si è capovolta, e da caput mundi è divenuta coda mundi, come scriverà l'Aretino, le parti si scambiano. I poveri diventano ricchi, e i ricchi poveri. Gli altezzosi prelati, scherniti, subiscono ogni sorta di angheria, e da confessori divengono, sotto tortura, rei confessi. È ancora Guicciardini che parla.
E quando quelle efferate nazioni volevano in tanta crudeltà pigliare qualche diletto, facevano confessare con tormenti agli prelati e cortigiani parte dei loro scellerati e nefandi costumi. Chi avessi veduto allora quelli tedeschi, quali poco prima arrivorno in Italia col capitano Giorgio Frundsberg, ornati di drappi e di broccati, e avere con grossissime catene d'oro circondato il petto, le spalle, il collo, con le braccia ricoperte di maniglie smaltate con pietre preziose di grandissima valuta, andare a sollazzo per Roma e in su bellissime mula, contraffacendo per derisione il Papa e i cardinali, e in loro compagnia, essendo le mogli e concubine loro superbamente e riccamente addobbate, avendo il capo, la gola, il seno, con le altre membra coperte di grossissime perle, di perfettissime gioie, spiccate dalle mitre pontificali e dalle sante reliquie, e con li servidori e paggi loro intorno con varie fogge e gale lascivamente e militarmente vestiti, avendo le catenelle e i cornetti d'archibusi d'oro massiccio, spiccato dagli altari e dagli più santi luoghi di Roma. Non crederebbe essere possibile fossino stati quelli che passarono, pochi mesi sono, il Po, stracciati e scalzi e sì poveramente vestiti che non che altro molti non potevano ricoprire parte delle loro vergognose membra.
Il sacco vero e proprio dura 8 giorni o poco più. Poi il governatore della città Lamotte e Filiberto d'Orange, che detiene il supremo comando e si è installato negli appartamenti pontifici, riescono a riportare un po' di disciplina. Ma la sete di tesori è inestinguibile e il sistema delle taglie è tale che spesso ai più ricchi non basta riscattarsi una sola volta, perché dopo aver pagato la taglia ripiombavano sotto le grinfie di qualche altro prepotente che pretende a sua volta la propria parte. Neppure i cardinali della fazione imperiale sono risparmiati. Sulle prime i loro palazzi sono presidiati da capitani spagnoli che dichiarano di non pretendere nulla dai proprietari, ma esigono grosse somme dai numerosi fuggiaschi ricoverati in quelle dimore. Si raccolgono così ben 45.000 ducati d'Italia dal Cesarini, 40.000 da Heckenfeuert e 35.000 rispettivamente dal Della Valle e dal Piccolomini. Ma anche i Lanzi vogliono entrare nell'affare e attaccano Palazzo Piccolomini, riuscendo a saccheggiarlo e ad imporre per soprammercato una taglia di 5.000 ducati. A questo punto neanche gli altri cardinali si sentono più sicuri e fungono tutti in Palazzo Colonna, che è letteralmente gremito di rifugiati. Del resto anche i Colonna, sebbene fedeli alleati dell'imperatore, dovranno pagare un loro tributo di taglie e di saccheggi. In questi frangenti, molte famiglie romane vanno in rovina, come quella di Marcello Alberini, ma altre, come i Capizucchi o i Caffarelli, riescono ad approfittare della situazione, perché per pagare le taglie si era costretti a vendere beni mobili o immobili e chi era provvisto di liquidi poteva fare affari d'oro. Un notaio racconta che il bottino del sacco passava di mano in mano e veniva venduto a Ponte Sisto, in Borgo, a Campo dei Fiori, dove si vedevano i tedeschi che negoziavano a gran prezzo interi sacchi colpi di vestiti di seta, velluti ricamati d'oro, perle, gioielli di ogni sorta. Poi, una volta venduto tutto, tornavano a procurarsi altro bottino saccheggiando a man bassa. Curiosamente, anche certi commercianti campano piuttosto bene. In una lettera del maggio 1528, Pamfilio Pamfili scrive che il sacco ha messo in ginocchio tutte le attività economiche di Roma, tranne quelle dei macellai, dei fornai e degli osti. Ci sono pure casi curiosi, come quelli del nobile Giacomo del Bufalo, che quando le truppe imperiali cominciano ad abbandonare la città, riesce a farsi restituire una gran quantità di refurtiva da alcuni soldati spagnoli, garantendo loro protezione dalle temute rappresaglie dei romani. Ne sarebbero mancati a festa finita il ritorno di parecchie reliquie restituite da saccheggiatori pentiti e qualche testamento di soldato spagnolo che in punto di morte, nella speranza di garantirsi la salvezza eterna, stabilisce che sia riconsegnata la taglia a suo tempo estorta. Un capitolo a parte, gustoso e amaro al tempo stesso, è quello che ha per protagonisti coloro che approfittano del sacco per rubare o comunque procurarsi a buon mercato opere d'arte. Il furto più clamoroso fu quello degli arazzi di Raffaello, che erano usati per addobbare la Cappella Sistina nelle grandi occasioni. Ed infatti, durante quei giorni, erano stati adoperati proprio per celebrarvi il funerale del connestabile di Borbone. A Roma, rifugiata nel Palazzo Colonna, c'era Isabella d'Este, che come è nota fu forse in assoluto la più appassionata e avida collezionista di opere d'arte dell'intero Rinascimento. Sfruttando le sue conoscenze tra gli imperiali, Gonzaga erano filo imperiali, riesce ad acquistare 2 dei 10 arazzi, sostenendo che li avrebbe a suo tempo restituiti al Papa, sia pure dietro adeguato rimborso. Ma sul battello che riportava i suoi beni personali a Mantova, un assalto di pirati fa sparire, assieme al resto del carico, anche i 2 arazzi. Nel frattempo erano scomparsi anche gli altri. Ricompariranno tutti, sia pure vari anni dopo, nei luoghi più disparati, alcuni a Napoli, altri a Venezia, altri ancora a Costantinopoli. Alla fine, dopo estenuanti trattative, l'intera serie fortunatamente verrà recuperata. Ferrante Gonzaga, figlio di Isabella e marchese di Mantova, nonché capitano imperiale, era, se possibile, più avido e scaltro della madre. Intuendo che i soldatacci dell'esercito di Carlo V avrebbero trascurato le anticaglie, perché intrasportabili, perché frammentarie, incarica il capitano degli imperiali Fabrizio Maramaldo, sì, proprio quello che poi maramaldeggerà uccidendo Ferruccio Ferrucci a Gavinana, di rastrellarne il più possibile. La lettera con cui Ferrante da Mantova istiga il compare a effettuare per suo conto la razzia è un tale capolavoro di impudente e maliziosa ironia da meritare di essere letta per intero. Con la premessa che, per chi non lo sapesse, quel tè e quel marimbirolo che nella lettera sono spacciati per gentiluomini mantovani altro non sono che le due più belle ville mantovane a disposizione del marchese.
Ci sono qui due gentiluomini da bene di cui sono grande amico. Vostra signoria ne conosce uno personalmente e l'altro di fama. Entrambi vi considerano generoso e amabile e pronto a soddisfare le persone meritevoli. Entrambi desiderano una grazia da voi e quindi hanno sollecitato la mia raccomandazione a voi. Uno è Marmirolo, l'altro tè. E desiderano possedere alcuni pezzi antichi, teste, gambe, busti o statue complete di bronzo o di marmo. Poiché sanno che tenete Roma alla vostra mercé, apprezzerebbero la vostra liberalità riguardo a quelle cose di cui non fanno caso né voi né i vostri soldati, perché a voi interessa altro genere di bottino. Perciò, mio caro Fabrizio, non mancate di soddisfare i miei due amici, perché non perdano la buona opinione che hanno di vostra signoria. Altrimenti, lo so, sparlerebbero di Fabrizio Maramaldo, peggio di quel che si sia mai detto, dei più grandi pirati del mondo. Fate in modo che io possa difendere il vostro onore, sempre vostro, il Marchese di Mantova.
Frattanto, asserragliato nel castello, Clemente tratta febbrilmente la resa.
Triste e stava il Padre Santo, lleno de angustia e de pena, en Sant'Angel, su castillo, de pechos sobre una almena, la cabeza sin tiara, de sudori polvo llena, viendo a la reina del mundo en poder de gente ajena.
Così comincia un romanzo spagnolo che si cantava nelle strade di Valladolid all'indomani del sacco. Ma non tutti sono così misericordiosi nei confronti del Papa. Un anonimo lamento popolare fa giochi di parole sul suo nome scambiando Clemente con un che mente. E Marcello Alberini non esita a immaginarselo sugli spalti del castello mentre recita lacrimando, come Nerone, i versi di Omero su Troia incendiata. Mentre Clemente tratta, le notizie quasi sempre nefaste si accavallano. Le speranze che giungano soccorsi militari dall'esercito della Lega crollano miseramente, una dopo l'altra. La sera del 6 maggio Guido Rangone, con un contingente di 500 cavalleggeri e 800 archibugieri, era apparso alle porte di Roma, ma avendo appreso la notizia della caduta della città in mano agli imperiali, aveva prontamente ripiegato verso Tricoli. Francesco Maria della Rovere non sarà da meno e si accamperà nei dintorni di Viterbo, ufficialmente in attesa di rinforzi, che non arriveranno mai. Anche gli imperiali, però, hanno fretta. Dopo il sacco si rivela ancor più difficile tenere a freno le truppe delle varie nazioni, che diffidano l'una dell'altra. E poi, ben presto, cominciano a manifestarsi i primi casi di peste, che con il caldo dei mesi estivi sfoceranno in un'epidemia così furiosa da far sospettare che possa essere stata ancora più letale del sacco, anche perché colpirà imparzialmente tanto la popolazione che le truppe occupanti. Il 9 maggio, quindi 3 giorni dopo, viene proposta al Papa una capitolazione onerosissima, che comporta la consegna di Castel Sant'Angelo, ovviamente, ma anche di Ostia, Civitavecchia, Modena, Parma, Piacenza, e come non bastasse una montagna di denari da distribuire alle diverse componenti dell'esercito imperiale. Clemente tenta di differire, sperando nell'arrivo di soccorsi, ma il 16 maggio giunge la notizia ferale che la sua Firenze, appena avuto sentore di quanto accadeva a Roma, si era ribellata ai medici, li aveva cacciati e ristabilito una Costituzione autenticamente repubblicana. Il 7 giugno il Papa si decide a firmare la capitolazione, finendo di fatto per rimanere in castello in stato di prigionia, divenuto egli stesso ostaggio e garante dell'attuazione dell'accordo. Un accordo che è talmente pesante, sia sul piano politico che economico, da richiedere imposizioni straordinarie, prestiti e un'autorità politica di cui, peraltro, Clemente, nelle condizioni in cui si è cacciato, non sembra poter disporre. Uno dei capi delle Anzichenecchi, che presenzia alla capitolazione in castello, ha sintetizzato la sua esperienza di quel giorno in un resoconto lapidario, apparentemente impassibile e perfino impietoso, ma da cui trapela ugualmente un senso di stupore di fronte all'enormità dell'evento cui ha assistito.
Il 6 maggio abbiamo preso d'assalto Roma, ucciso 6.000 uomini, saccheggiato le case, portato via quello che trovavamo nelle chiese e dappertutto, e finalmente incendiato una buona parte della città. Strana vita davvero. Abbiamo lacerato, distrutto gli atti dei copisti, i registri, le lettere, i documenti della curia. Il Papa è fuggito in Castel Sant'Angelo, con la sua guardia del corpo, cardinali, vescovi, abitanti di Roma e membri della curia, sfuggiti al massacro. L'abbiamo assediato per 3 settimane, fino a che, spinto dalla fame, dovette consegnare il castello. 4 capitani spagnoli, fra cui un nobile, l'abate de Najera e un segretario imperiale, sono stati delegati dal principe d'Orange per la consegna del castello. Il che fu fatto. Là abbiamo trovato il Papa Clemente con 12 cardinali in un ripostiglio. Il Papa ha dovuto firmare la convenzione di resa che gli ha letto il segretario. Tutti si lamentavano miseramente e piangevano molto. Noi siamo diventati tutti ricchi.
Sempre lo stesso resoconto ci informa che nel luglio, dopo aver visto morire ben 5.000 soldati di peste, l'esercito imperiale lascia la città disperdendosi nelle campagne e sulle alture a cercare un'aria migliore. Poi, in settembre, le truppe superstite rientrano a Roma e si danno ad un nuovo e ancor più accurato saccheggio. Bisognerà attendere il 18 febbraio del 28, 9 mesi dopo la presa di Roma, per vedere uscire definitivamente dalla città l'esercito imperiale, costretto ad accorrere nel napoletano, dove dilaga minacciosamente l'esercito francese comandato dal signore di Lautrec. Finalmente i francesi si erano mossi. Il Papa, però, già da dicembre era in salvo ad Orvieto, dove era riuscito a fuggire camuffato con i vestiti del proprio maggiordomo. Era stata una fuga tollerata e quasi pilotata. Dopo la capitolazione, infatti, la situazione era tornata in movimento. La Francia si era decisa a intervenire, come abbiamo visto, e anche l'Inghilterra si era dichiarata pronta a difendere il pontefice. Quanto a Carlo V, che fino ad allora aveva assunto un atteggiamento ambiguo ed esitante, si era ormai attestato su una linea di negazione delle proprie responsabilità per gli eccessi e le devastazioni compiute dal suo ingovernabile esercito. E a chi lo esortava a togliere al Papa ogni autorità temporale o addirittura a spostare da Roma la sede pontificia, opponeva la parola d'ordine della pace universale e dell'unità dei cristiani da realizzarsi convocando un apposito concilio generale che componesse tutti i conflitti. Di fronte a questa situazione, tenere ancora Clemente in ostaggio risultava impossibile. Il 6 dicembre, in base a un accordo sottoscritto pochi giorni prima, gli imperiali abbandonano finalmente Castel Sant'Angelo e la notte stessa il Papa può fuggire ad Orvieto. Ci avviamo verso una prima conclusione. Clemente VII rientra a Roma con una scorta di fanteria e cavalleria il 6 ottobre del 1528. La vicenda del sacco lo ha profondamente segnato e non ha intenzione di nasconderlo. Da allora il suo volto, da glabro che era, sarà incorniciato da una barba grigia in segno di penitenza. La lettera che egli indirizza a Carlo V 2 settimane dopo esprime perfettamente il suo stato d'animo e la sua resa, anche psicologica, nei confronti dell'imperatore. Ecco nel brano centrale.
Dovremmo rallegrarci, dopo un tale naufragio, di essere giunto in porto, benché spoglio di tutto. Ma il nostro dolore per la rovina dell'Italia, visibile a tutti gli sguardi, e soprattutto per la miseria di questa città, la nostra stessa sventura, sono stati aumentati dall'aspetto di Roma. Ci resta l'unica speranza di poter sanare le numerose ferite dell'Italia e della cristianità con i mezzi che tu ci offri, e di resuscitare questa nostra città con la nostra presenza e quella della curia, perché, figliolo amatissimo, Non abbiamo più davanti ai nostri occhi che un cadavere a brandelli, e niente può moderare il nostro dolore, niente può risollevare questa infelice città e la Chiesa, tranne la speranza della pace e della tranquillità che dipendono unicamente da te.
Di fatto, sia pure con tutti i distinguo del caso, era passata la linea tracciata dal segretario di Carlo V Alfonso de Valdés, che non si limitava ad addossare la tragedia del sacco all'indisciplina dell'esercito imperiale, ma tingeva la vicenda di un sapore provvidenziale. Carlo era stato lo strumento involontario con cui Dio aveva lanciato il suo severo monito contro una Chiesa che aveva tradito la propria missione. Una tesi che verrà fatta propria perfino da quell'Egidio di Viterbo che ai tempi di Giulio II aveva inneggiato alla plenitudo temporum, alla rinascita in atto. Proviamo a trarre ora noi un primo bilancio. Da sempre gli storici sono divisi sulle reali conseguenze del sacco. Roma economicamente ne era uscita in ginocchio e con la popolazione dimezzata. Ma a parte il fatto che forse la peste aveva falciato più vite di quanto non ne avesse stroncato l'esercito occupante, non si può fare a meno di constatare che nel giro di pochi anni la situazione ritrovò un suo equilibrio e presto il trend economico e demografico ripresero lentamente a salire. Ma le conseguenze nel profondo? C'è chi sostiene che il sacco fu un'increspatura passeggera nel mare della storia di Roma, un trauma violento, ma che fu presto riassorbito lasciando più o meno tutto come prima. Altri invece ne parlano come di una cesura netta, che separò due epoche, chiudendo definitivamente un'età contrassegnata da un'ideologia ben precisa, quella della Renovatio, del Rinascimento. È la posizione su cui si attestarono subito umanisti come Pierio Valeriano, che scrisse un testo accorato dell'Itteratorum Infelicitate, in cui attribuiva al sacco l'irreparabile fine di un'età felice in cui le arti e la poesia, protette da papi colti e benigni, fiorivano libere e rigogliose. Ma retorica a parte, anch'io penso che la catastrofe del sacco abbia lasciato un segno profondo e rappresenti una cesura. Proviamo a interrogare l'arte, tenendo presente che essa sa spesso essere rivelatrice, ma a volte rivela in modo diretto attraverso la rappresentazione, altre volte in modo indiretto attraverso la rimozione. Ebbene, non c'è evento drammatico che sia stato più accuratamente rimosso del sacco. A fronte dell'infinità di testimonianze storiche che ci raccontano ogni minimo particolare di ciò che avvenne in quei fatali mesi del 27, ci sono pervenute tre sole immagini, tre del sacco, che peraltro sono state realizzate una ventina d'anni dopo. Le abbiamo già viste. Sono le due stampe, una con l'uccisione del Borbone sullo sfondo della città in fiamme, l'altra con gli imperiali che puntano i cannoni contro Castel Sant'Angelo, e c'è poi quel dipinto di un anonimo fiammingo che, per alludere al dramma in atto, ha aggiunto alla solita veduta, perché in realtà è una veduta, di Roma, qualche generica scena di violenza. Ci sarebbero poi anche due piatti in maiolica istoriata, che però rappresentano il sacco in forma così oscuramente allegorica da esigere una breve spiegazione. In entrambi, il putto con la grande sfera sulle spalle, altri non è che Clemente VII, identificato proprio dalla palla che allude allo stemma mediceo. Nel piatto di sinistra, che è di Xanto Avelli, Roma è la donna nuda a terra, cui un personaggio simboleggiante l'esercito imperiale strappa il panneggio che la copre. Nel piatto di destra, che è di Giulio D'Arubino, il soldato che tira per un'ala il putto altri non è che Carlo V, mentre le tre donne nude che danzano sullo sfondo di un panorama in rovine alludono alla vita lasciva cui Roma si era abbandonata, meritando una così dura punizione. Anche il piatto di Xanto indica implicitamente nella condotta licenziosa la causa del disastro. Ma poiché questo genere di opere si basa sul sistematico sfruttamento di stampe di scuola raffaellesca, è un curioso ma eloquente paradosso il fatto che per impersonare una Roma nuda e lasciva, Xanto sia ricorso ad un'immagine di donna tratta di peso da uno degli scandalosi modi di Giulio Romano. A proposito di paradossi eloquenti, è singolare che Clemente abbia affidato le sue più toccanti riflessioni pubbliche sul sacco all'oro e all'argento delle monete di conio. Eppure è proprio così. Richiamato a Roma Cellini nel 29, il Papa lo nominò maestro di stampe alla zecca, ed ecco il risultato. Un doppione d'oro in cui campeggia la più struggente immagine della città saccheggiata, un ecce homo nudo, con le mani legate e ai piedi la scritta Roma. E ancor più autobiografico, un doppio carlino d'argento, con l'immagine di Cristo che sostiene San Pietro al di sopra dei flutti in tempesta e la scritta Quare dubitasti? Perché hai dubitato? O quest'altra moneta in cui, ancor più esplicitamente, vediamo l'angelo che viene a liberare Pietro dalla prigione con la scritta Misit Dominus Angelum Sum et liberavit me. O infine quest'altra, che assume un valore d'auspicio, enunciando il programma politico di ripristinare il primato della Chiesa d'intesa con l'imperatore. Su un lato compaiono i due apostoli gemelli, Pietro e Paolo, indissolubilmente solidali. Sull'altro, Clemente e Carlo V, che, sull'esempio dei due apostoli, sul loro esempio, raddrizzano con uno sforzo convergente una gran croce che minaccia di cadere. Ricordate i fiori rari sbocciati nella Roma clementina ante Sacco? Vediamo un po' che fine hanno fatto. Vasari ci informa dettagliatamente sulle traversie patite da ciascuno di essi durante i mesi terribili delle occupazioni. Polidoro da Caravaggio, ad esempio, riesce a fuggire e si fermerà stabilmente in meridione, tra Napoli e la Sicilia, non facendo più ritorno a Roma. Rosso Fiorentino viene fatto prigioniero e sottoposto dai Lanzi a mille umiliazioni, finché, riuscito a fuggire, girovaga tra Umbria e Toscana, dipingendo tavole da cui traspare un che di allucinato, come in questa deposizione dove affiorano presenze inquietanti, in un'atmosfera tenebrosa, squarciata dallo squillo acido e stridente dei gialli e dei rossi aranciati. Più tardi accetterà di trasferirsi in Francia, dove diventerà a Fontainebleau il pittore ufficiale di Francesco I. Per Indelvaga è costretto a pagare un'esosa taglia a suon di tele eseguite per i soldati che lo tengono in loro potere. Ma come ricorderete, riesce anche a completare la serie degli amori degli dèi, candidandosi così a quel ruolo di punta che in effetti eserciterà nella Roma a cavallo degli anni 30 e 40. Quanto al Parmigianino, quel che gli accadde durante il sacco assume nella rievocazione vasariana il sapore di un aneddoto edificante sul potere che l'arte riesce a esercitare anche sul peggiore dei bruti, un po' come nella favola della Bella e della Bestia. I tedeschi infatti lo sorprendono mentre se ne sta dipingendo, completamente assorbito dal suo lavoro, questa pala meravigliosa. Interdetti, lo lasciano proseguire proteggendolo da ogni ingiuria. Naturalmente anche a Parmigianino toccherà di pagare una taglia sotto forma di un'infinità di disegni a penna e acquerello, come dice Vasari. Poi, appena ne intravede la possibilità, anche lui prende il volo, tornandosene in Emilia. Tracciando un bilancio generale, possiamo dunque dire che la diaspora di artisti determinata dal sacco contribuì, accelerando un processo già in atto dopo la morte di Raffaello, a disseminare un po' dappertutto, in Europa, quel raffinato ed eloquente linguaggio figurativo, basato sull'emulazione dell'antico, che era stato forgiato a Roma nel primo quarto del Cinquecento. Ed anche questo, se vogliamo, è un singolare paradosso, perché se Roma era stata punita per la sua deriva paganeggiante, non c'è dubbio che in questo modo si pretese una sua rivincita morale, imponendo il proprio eloquio all'antica come lingua franca di tutte le maggiori corti europee. Se però vogliamo trovare un corrispettivo artistico del clima di penitenza che si ispirava a Roma in questi ultimi anni clementini, non possiamo che rivolgersi alla serie infinita di dolenti Cristi portacroce dipinti da Sebastiano del Piombo in quegli anni. Quel Sebastiano che nel 1531 confessava sconfortato in una lettera di non essersi ancora ripreso dal trauma. Scrive: «Non mi pare essere più quel Bastiano che ero davanti al sacco. Non posso più tornare in cervello ancora». Certo, le cose erano cambiate. Raggiunto un accordo con l'imperatore, cui ormai la Francia aveva riconosciuto l'assoluto predominio in Italia, il Papa aveva ottenuto che l'esercito imperiale schiacciasse la Repubblica e restaurasse i Medici a Firenze. E per sancire l'intesa ritrovata, Clemente aveva incoronato Carlo V a Bologna con una cerimonia solenne in cui il Papa e l'imperatore, come se nulla fosse accaduto, erano sfilati l'uno accanto all'altro, seguiti da tutti i principi e signori italiani. Dovremmo pertanto concludere che, dopo tante lacrime e sangue, tutto si era felicemente ricomposto? Le cose non sono mai così semplici. Non è un caso, del resto, che l'incoronazione di Carlo si svolgesse a Bologna e non a Roma. La ferita era ben lungi dall'essersi cicatrizzata. E soprattutto, Clemente non era in grado di trarre la dovuta lezione dalla tragedia che aveva vissuto. La Chiesa non poteva sfidare Carlo V, ma tutt'al più destreggiarsi favorendo l'accordo tra potenze europee. Di questo avrebbe dovuto prendere atto. E soprattutto avrebbe dovuto capire che non si poteva continuare a differire, a rimuovere due temi strettamente congiunti, l'autoriforma della Chiesa e la convocazione di un concilio, per tentare di impedire lo scisma o quantomeno per contenerne i danni, come poi accade. È giunto il momento di avviarci alla conclusione. Sarà Paolo III Farnese, che subentra a Clemente VII nel 1534, a mostrare di aver capito fino in fondo la severa lezione del sacco. E sarà lui, non a caso, a far cadere il tabù, apprestando a Roma nei fori un trionfo degno di un antico imperatore, a Carlo V, che tornava dalla vittoriosa spedizione di Tunisi contro i Mori. Paolo III, invertendo la rotta penitenziale degli ultimi anni clementini, ridarà fiato alle trombe, rilanciando in maniera spettacolare l'attività architettonica ed artistica con una politica di autoaffermazione di sé e del proprio casato che si collocava nel solco di quella perseguita da Giulio II e di Leone X, tanto che molti storici lo hanno definito l'ultimo Papa del Rinascimento. Ma in realtà la politica culturale di Paolo III non chiude tanto l'era del Rinascimento, semmai ne preannuncia una nuova, quella della Controriforma. L'arte promossa da Giulio e Leone rappresentava l'orgogliosa aspirazione a realizzare la renovatio senza pagare alcun dazio all'autoriforma della Chiesa e sulla sola base di una dogmatica fiducia nel primato universale del successore di Pietro. L'arte promossa da Paolo III è invece chiamata a svolgere una funzione diversa, ma che non le è meno congeniale, quella di travestire una realtà scomoda risuscitando, attraverso l'immaginario, una centralità e un primato che Roma ha perduto nei fatti. Ormai è l'imperatore a dominare solitario la scena, il Papa è subalterno, e il suo primato spirituale è messo in forse da una riforma che sta mettendo radici profonde. Ma l'arte si incarica di rimuovere, travestire, addirittura capovolgere questa dura realtà dei fatti, con immagini tanto sapienti e splendenti quanto persuasive. Ecco perché il miglior modo di concludere questa lezione sul sacco mi sembra quello di mostrarvi questo magnifico affresco dipinto da Francesco Salviati in Palazzo Farnese, in cui vediamo Paolo III, fiancheggiato dall'eternità e dalla fama, che può godersi, su una parete dipinta, ben inteso, l'apoteosi della sua centralità. Sul piano politico il suo pontificato ha dimostrato quanti stretti fossero i suoi margini di manovra? Il concilio da lui promosso finirà per sancire lo scisma tra i cristiani? Questa è la dura realtà dei fatti. Ma la parete affrescata ci dice tutt'altro. Sulla sinistra vediamo la pace di Nizza, con Francesco I e Carlo V, che si riconciliano, ponendo fine ad ogni contesa. Sulla destra i preparativi di un concilio che promette di concludersi con la riunificazione dei cristiani, perché sullo sfondo vediamo la sconfitta dei protestanti della Lega di Smalcalda. Al centro, solerte e benigno come un demiurgo che tutto vede e a tutto provvede, Paolo III. Fantasie? Forse. Ma l'arte, l'immaginario, i simboli possono essere un mezzo molto potente di affermazione, di autoaffermazione. E questo la Chiesa Cattolica lo sa, lo ha sempre saputo. Grazie infinite.